Prima di sedere, dite a quelli intorno a voi: tu sei un santo figlio di Dio. Ogni tanto il Signore dà al predicatore una parola o un'indicazione di quello che farà, che è così tremendo che non sa come fare, e questa è la mia situazione adesso. Guardiamo Apocalisse 22, c'è qualcosa di tremendo. Il canto che abbiamo appena fatto: siamo nella santa presenza di Dio stasera, sempre lo siamo, ma questa è la sua presenza rivelata. Versetto 10. Poi mi ha detto: non sigillare le profezie di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi fa del male, che continui a fare del male. E chi è malvagio, continua ad essere malvagio. E chi fa del bene, che continui a fare del bene. E colui che è santo, continui ad essere santo. Non ho mai sentito nessuno predicare su questi versetti. Sto per venire. Il mio premio è con me, e darò a ognuno secondo quello che ha fatto. Sono l'alfa, l'omega, l'inizio e la fine. Benedetti coloro che lavano le loro vesti, che possono entrare nella città, e fuori sono i cani, quelli che praticano arti magiche, immorali sessuali, idolatri, quelli che praticano la falsità. Io Gesù ho mandato il mio angelo per dare questa testimonianza alle chiese. Io sono il virgulto di Davide e la stella del mattino. E lo spirito e la sposa dicono vieni, e colui che ascolta dica vieni, chi ha sete venga, e chiunque vuole prenda il dono gratuito dell'acqua della vita. Guardiamo Ebrei capitolo 1, versetto 8. Ma dice del figlio, Dio, cioè dice del suo figlio: il tuo trono, Dio, durerà per sempre, e la giustizia sarà al centro del tuo regno. Hai amato la giustizia e odiato la malvagità, così il tuo Dio ti ha messo al di sopra dei tuoi fratelli, ungendoti con l'olio di gioia. Poi guardiamo Ezechiele capitolo 36, versetto 23. Mostrerò la santità del mio grande nome, che voi avete profanato in mezzo alle nazioni dove siete andati. Mostrerò la santità del mio nome grande, che è stato profanato in mezzo alle nazioni. Poi le nazioni sapranno che io sono il Signore. Questo proclama il Signore sovrano. Quando mi mostrerò santo in mezzo a voi, ai loro occhi, io mostrerò la santità del mio nome grande. Poi le nazioni sapranno che io sono il Signore. Quando mostrerò me stesso santo attraverso di voi, davanti ai loro occhi. Questa è una promessa al popolo di Dio Israele. E le nazioni sapranno che Gesù è il Signore. Quando Israele mostrerà la santità di Dio alle nazioni. Abbiamo ascoltato qualcosa a questo proposito in questi giorni. Nella profezia di Isaia ci sono parecchi canti da servo, dove parla del servo che Dio manderà, colui che verrà. E all'inizio queste parole riguardano le nazioni come servo. E poi dice che il servo è il resto fedele delle nazioni. E poi si parla dell'uno che Dio manderà, il santo che verrà. E il Signore attraverso questo sta dicendo che i propositi di Dio si possono attuare solo in Gesù e attraverso di Gesù. E così, se noi applichiamo questa verità a queste parole che abbiamo letto in Ezechiele 36, possiamo vedere che quando Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo, Gesù ha dato una dimostrazione della santità di Dio in forma umana, che il santo che è in cielo, il Figlio di Dio, diventa figlio dell'uomo e mostra cosa significa vivere una vita santa in un corpo umano. Poi l'epistola agli ebrei parla di come Dio considera suo figlio. Dice che questa incarnazione della santità era soprattutto un uomo di gioia, che aveva lo innalzava al di sopra dei compagni. Questo deve significare che Gesù era la persona più gioiosa che ci possa essere. Per la gioia che era posto davanti a lui, ha sofferto. La scrittura dice perché era unto da Dio Padre con quella gioia. Era unto con gioia. E il motivo di questa gioia era che amava la giustizia e odiava il male. La gioia era il risultato o espressione della sua vita santa. La sua vita santa lo rendeva gioioso. Il peccato deruba le persone della gioia. Tutto il peccato è inganno, perché le persone immaginano che se danno, che se fanno certe cose saranno felici. Se ottengono quello che vogliono avranno soddisfazione. Tutti sappiamo che nella nostra esperienza che questo semplicemente non è vero. La gente che vive nella carne vogliono di più, ma ancora non sono soddisfatti. Poi di nuovo vogliono di più e così via, sempre di più. C'è un senso in cui la carne non potrà mai essere soddisfatta. Ed ecco perché Gesù dice che molti cristiani non credono che nella tua carne, nella vita del tuo io, non c'è nessun bene. Specialmente se siamo inglesi e diciamo ci deve essere qualcosa di buono in me, qualcosa che è abbastanza degno per fare qualcosa per Dio. Ma Gesù dice: a parte di me non potete fare nulla. Qualunque cosa che voi cercate di fare per me nella carne è una perdita di tempo. L'unica cosa che porterà frutto permanente è quello che io faccio per mezzo di voi. Il diavolo è un mentitore, è un bugiardo, è l'ingannatore dei fratelli. E uno dei suoi inganni maggiori è di imprimere anche su cristiani che la santità è qualcosa di impossibile per loro, che non lo possono esprimere nella loro vita. Se le nazioni crederanno soltanto quando Dio si mostrerà santo attraverso il suo popolo, voi potete comprendere perché il diavolo vuole che noi pensiamo che non potremo essere mai essere santi. Siete nella stessa riunione? Potete vedere perché il diavolo vuole tentare i figli di Dio a fare tutto quello che non è santo, perché sa che le nazioni non crederanno finché non c'è una vera manifestazione di santità nel popolo di Dio. E il problema è che la maggior parte dei cristiani giocherellano con il diavolo, non intenzionalmente. Molti si offenderebbero se tu gli dicessi così, ma è così perché non prendono seriamente il comandamento di Dio, che dice che noi dobbiamo essere santi perché Dio è santo, e come dice Pietro, essere santi in tutto quello che facciamo. Dio dice: siate santi perché io sono santo. Così il diavolo vuole che pensiamo che è impossibile. E così ci manda dei pensieri impuri e poi ci accusa e dice: vedi, non puoi essere santo se hai di questi pensieri impuri. E perpetra questo inganno, che il tuo bisogno più grande nella tua vita è la tua autorealizzazione. Così se tu desideri un rapporto che la Bibbia vieta, tu dici io ho bisogno di quel rapporto, e un inganno, non è vero. Questo tipo di questo modo di pensare viene dal diavolo. Il diavolo una volta era santo, era Lucifero, questo essere celestiale che guidava la lode a Dio in cielo. Ma quando gli è venuto in mente di voler essere adorato al posto di Dio, Gesù dice: ho visto Satana cadere come un folgore dal cielo. È successo immediatamente, è caduto immediatamente. Il giudizio era come un lampo, ha perso la sua santità. E dal momento che ha perso la sua santità, ha fatto tutto il possibile per rendere tutta l'umanità malvagia, che mancante di santità, cominciando da Adamo ed Eva. Ma deve avere una tattica diversa con i figli di Dio. In qualche modo li deve ingannare, così che non credono la verità. Guardiamo prima Corinzi, capitolo 1. La chiesa a Corinto era la chiesa meno santa che tu potessi immaginare. C'erano divisioni, immoralità, rapporti sbagliati, e c'era anche ubriachezza nelle agape. A Corinto tante cose non andavano. Anche gli anglicani li avrebbero cacciati fuori dalla chiesa. Ecco, mi sento libero di dirlo perché ero un anglicano anch'io. Paolo vuole correggere questa chiesa, ma non comincia subito a riprenderli, non comincia a disciplinare, correggere. Lui comincia ricordando a loro la rivelazione della verità, alla chiesa di Dio a Corinto, a coloro che sono santificati in Cristo Gesù. Cosa significa essere santificati? Essere resi santi. Dice alla chiesa di Dio a Corinto, a coloro resi santi in Cristo Gesù. Il diavolo sa che il giorno in cui sei nato di nuovo, il giorno in cui sei diventato cristiano, il giorno in cui tutti i tuoi peccati sono stati perdonati e sei stato fatto accettevole agli occhi di Dio, il giorno che sei nato dallo Spirito e lo Spirito è venuto a vivere in te, il diavolo sa, anche se tu non lo sai, che da quel momento tu sei santo. E il diavolo non può disfare quest'opera di Dio. Se Dio ti ha reso santo, il diavolo non ti può togliere questa santità, ma ti può ingannare a pensare che non sei santo. che non sei stato reso santo. Perché una vita santa è un'impossibilità per chiunque se non cominciano dal fatto che sono già resi santi. Se tu non sai che sei stato reso santo, tu non pensi, non ti viene neanche in mente di vivere una vita santa. Tutte le volte che qualcuno predica sulla santità, e quando si predica sulla santità, automaticamente tu ti escludi da quella predicazione. Quelli santificati e chiamati ad essere santi insieme con tutti quelli dappertutto che invocano il nome di Gesù Cristo. Tu invochi il nome di Gesù Cristo, allora tu sei stato santificato in Cristo Gesù. Tu sei santo. Ma naturalmente Paolo ci mette questa frase: e chiamati ad essere santi, santificati in Cristo e chiamati ad essere santi. Dio santifica e noi facciamo la santificazione, cioè l'essere santi, il essere. Dio dice in Giovanni 15, quando parla di se stesso come la vera vite e i discepoli come i tralci, dice: rimanete in me e io in voi. Questo è un comandamento. Nessuno si può mettere in Cristo. Nessuno può mettere Cristo dentro di sé. Questo è completamente opera di Dio. Quando uno è salvato, Dio prende la vita di quella persona, lo mette in Cristo e mette lo Spirito Santo in quella persona. Lo fa Dio, solo Dio. Ma rimanere tocca a noi. Il rimanere, continuare a vivere in Cristo, questo tocca a noi. Essere santificati è opera di Dio. Ma è un'opera. È già compiuta quest'opera. La fede è vivere in quello che Dio ha fatto. La fede non è cercare di diventare santi. La fede comincia con questa rivelazione: io sono santificato e fatto santo in Cristo. Adesso, se io credo questo, posso vivere questo fatto. Posso alzarmi dal letto al mattino sapendo che oggi posso vivere una vita santa. E Dio vuole questo da ogni persona in questa sala, perché questa lettera lo manda a tutti quelli che sono in Cristo Gesù, che invocano il nome di Gesù. Quindi il diavolo sa che il pericolo più grande al suo dominio è la santità nel popolo di Dio. Così deve derubare la rivelazione ai cristiani del fatto che sono santi. Il diavolo ti ha derubato di questa rivelazione. Sii onesto. Io sono San Colin. Non è orgoglio. è successo a me quando sono nato di nuovo. Forse il Papa non lo sa. È il mio giorno, è il 26 gennaio. Ma ogni giorno sono santo. Perché Dio mi ha fatto santo. E la parola di Dio per me è per me è uguale come a te. Se tu sei santo, vivi da santo. Non giocare col diavolo, non giocare il suo gioco, non credere ai suoi inganni che tu non riesci ad essere santo, perché Dio ha messo in te lo Spirito Santo perché tu possa vivere una vita santa. Abbiamo un altro problema qui. Io penso che ci sono tanti cristiani che non vogliono vivere una vita santa. Non vogliono veramente vivere, non vogliono quello che Dio vuole. Dicono, oh Signore, voglio fare la tua volontà, ma non vogliono vivere una vita santa, quindi che volontà è? Molti cristiani non vogliono vivere una vita santa. Prima di tutto perché non capiscono cos'è la vita santa. Quindi non capiscono neanche quali sono i benefici di una vita santa. Chi ha vissuto una vita santa nella perfezione su questa terra? Gesù. Quindi cosa significa vivere una vita santa come essere umano? Come ha vissuto Gesù? Il modo in cui Gesù è vissuto era che era l'uomo più felice sulla terra. Chiunque fosse, quando era in mezzo ai discepoli, tutti capivano chi era Gesù perché era il più felice. Se nessuno l'aveva mai visto, e diceva, come farò a distinguerlo dai discepoli? Guarda chi è più felice, perché è stata la gioia di innalzarlo al di sopra dei suoi compagni. Quindi vivere una vita santa deve essere un'esperienza gioiosa. Non vorrei anche... E vorrei suggerirvi anche che perché squadra tenere, però lì sconfiniamo già nella carne. Allora cosa faceva Gesù? Ha predicato il Vangelo, questo è un atto santo. Diceva la verità, è un atto santo. Ha guarito i malati, significa essere santi. Ha fatto miracoli, questa è santità. Ha sgridato il diavolo, sgridato demoni, questa è santità. Ha perdonato, questa è santità. Adorava e lodava Dio, questa è santità. Pregava il Padre e diceva, Padre Santo, Padre giusto e Padre Celeste, Padre Santo. Nella sua umanità viveva nel timore di Dio. E anche se siamo una cosa sola, il Padre è più grande di me. È un paradosso. Allora dovremmo avere un'idea più grande della santità e non pensare che è una cosa al di sopra delle nostre possibilità. Ma questa scrittura da Ebrei 1 ci dà una visione di come essere motivati a vivere una vita santa, cioè amare quello che è giusto e odiare quello che è ingiusto o male. Siete ancora qui? Dio non può fare niente di ingiusto, perché Lui fa le regole. Non ha mai fatto un errore nella sua lunga carriera. Lo so, perché alcuni mesi prima della mia ordinazione ero una persona così timida, così paurosa, e che pensavo che Dio avesse fatto un errore a chiamarmi nel ministero. Io non avevo mai sentito parlare del battesimo dello Spirito Santo e ho ricevuto il battesimo dello Spirito senza sapere cosa fosse, e avevo solo chiesto a Lui di fare qualcosa, perché così non potevo diventare un pastore. Io avevo studiato il Nuovo Testamento in greco, ma non riuscivo ad aspettarmi che qualcosa che era successo lì succedesse a me, cioè il battesimo nello Spirito. Ho avuto la laurea nell'incredulità dall'università, dalla facoltà teologica. Quello che Dio ha detto, quello che l'uomo ti ha insegnato a dubitare, io ti insegnerò ad obbedire. E così abbiamo cominciato a vedere dei miracoli, semplicemente perché quando mi ha detto che voleva che io credessi la parola di Dio, io ho fatto questa supposizione: se ha detto la parola, sarà tutta la parola. Quindi quello che trovavo nella parola, l'ho creduto, l'ho fatto e ha funzionato. Amen. Certamente è un metodo giusto. Ho cominciato subito a credere quello che Dio diceva. Adesso non posso dire che cammino completamente nella santità, ma quello spirito che Dio aveva messo dentro di me, io non avevo mai avuto niente a che fare con le guarigioni, e non c'erano neanche libri carismatici in quell'epoca lì. Quindi dovevo imparare a fidarmi dello Spirito Santo, e poi ho cominciato a capire che lo Spirito Santo era santo, e qualunque cosa lo Spirito Santo mi guidava a fare era santo. Non mi avrebbe guidato molte volte. Qualcuno mi viene a dire, viene qualcuno che dice: il Signore mi ha detto di divorziare, e so benissimo che non è stato il Signore, perché non è una cosa santa. Lo Spirito Santo, adesso non condanniamo quelli che sono divorziati, perché Dio può redimere, eccetera, però non scrivetemi più su questo argomento lettere. Non posso rispondere a tutte queste lettere su questo argomento. Clive ha ereditato da me l'odio verso le scartoffie, quindi non mandatemi lettere, mandatele a Paula Floyd. Lo Spirito Santo ti ti porterà solo nella santità, perché è uno Spirito Santo. E Dio ci ha dato lo Spirito per vivere una vita santa. Quindi, neanche per Gesù non era automatico vivere una vita santa, perché lui aveva una sua volontà. Aveva la volontà dello Spirito e la volontà della sua anima. Voi avete la volontà di Dio dentro di voi, ma avete anche la vostra volontà umana. E per questo tutti i giorni dobbiamo fare delle scelte. Farò quello che vuole lui o quello che voglio io? Sarò santo o sarò egoista? Vi voglio aiutare. Voglio essere molto pratico, così che non vi potete sbagliare. Ci sono certi modi in cui, in un modo molto pratico, tu puoi imparare a vivere nella santità. Volete sapere? Allora tornate l'anno prossimo. Prima di tutto, puoi chiederti, nella situazione in cui ti trovi, questa azione che sto pensando di fare, l'avrebbe fatto Gesù se fosse stato nella mia situazione? Oppure, cosa farebbe Gesù in questa? La santità è gioiosa, si può ridere. Sì, si può ridere. Quando pregavo per i malati l'altra sera, io mi divertivo. Io ho detto che il lavoro di Gesù è la salvezza, e la guarigione è il suo hobby. A lui piace guarire. Io lo credo così. Salvezza è il suo lavoro, la guarigione è il suo hobby. Se io posso fare questo nel nome di Gesù, allora deve essere giusto. Ma se non posso fare quella cosa nel nome di Gesù, non può essere giusto. Posso guardare questo film nel nome di Gesù? Posso guardare quella scena intima nel nome di Gesù? Io sono al di sopra di queste cose. Chi cerchi di ingannare? Chi cerchi di prendere in giro? Io guardo, mi chiedete, ascolto. Perché dipingo, allora li ascolto soltanto, perché dipingo allo stesso momento. Se tu guardi un film, allora devi o spegnere o cambiare canale a volte, oppure uscire, oppure chiudere gli occhi, perché non ti fa bene guardare quelle cose. Siamo sullo stesso pianeta. E l'alternativa è cominciare a dipingere. Quindi c'è un semplice modo di determinare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Posso fare questo nel nome di Gesù? C'è qualcosa che glorifica il Signore qui? O se lo faccio rattristo lo Spirito Santo? È una regola semplice da usare. Amen. Ci sono altri aiuti semplici. La cosa che voglio fare, a che porta beneficio, a me o agli altri? La santità pratica è espressa, se guardiamo la scrittura, in due modi in particolare, in tre modi in particolare. Ma il terzo è automatico. Uno è attraverso la fede. perché senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi non puoi solo chiederti: posso fare questo nel nome di Gesù? Sto facendo questo per fede? È un'azione per fede che piace a Dio? E l'altro test è: posso fare questo nell'amore? Mi dispiace essere così pratico, ma non voglio che alla fine dite: io non l'ho capito. Posso fare questo per fede, posso fare questo nel nome di Gesù, posso fare questo nell'amore. La terza è giustizia. Se tu lo fai per fede e per amore, allora lo fai anche nella giustizia, non autogiustificazione, ma nella giustizia di Dio. Perché noi siamo in Cristo Gesù la giustizia di Dio. Allora lo possiamo vedere in pratica nella nostra vita. Uno dei motivi per cui abbiamo avuto una bella adorazione in questa settimana è perché all'inizio subito ha messo a posto alcune questioni nella nostra vita che non erano a posto. Dio vuole correggere quelle questioni che sono contrarie alla sua volontà nella nostra vita. Perché dopo siamo liberi per fare la sua volontà. Non possiamo cercare di fare la sua volontà con una parte della nostra vita mentre un'altra parte della nostra vita disobbedisce a Dio. Molte persone cercano che Dio li usi e arriva una tentazione perché il diavolo ti vuole distrarre e la tentazione non sembra avere niente a che fare con il modo in cui Dio ti sta usando. Poi ti arrendi alla tentazione e non è che arriva un lampo dal cielo. Allora tu dici: allora va bene, Dio ancora mi usa, allora il peccato aumenta e lo so, è un po' inusuale, ma il Signore mi usa, se Dio non volesse questo peccato, non mi userebbe più. Dio dà tempo per pentimento, ma se il peccato non smette, allora Dio espone in qualche modo il peccato e il ministero è finito. Potrei raccontarvi tante storie terribili a questo proposito. Abbiamo l'unzione, ma a Dio interessa più il tuo carattere che la tua unzione. Perché lui non dice che le nazioni crederanno per la tua unzione, ma per la tua santità. Perché vedono il carattere del Cristo vivente in te. Metti questo poi insieme con l'unzione, il carattere di Cristo e l'unzione, allora hai il ministero di Gesù. Così più Cristo si può formare dentro di noi, come dice Paolo, più possiamo vedere la nostra unzione portare frutto. Dio ci usa anche quando il nostro carattere non è perfetto, ma quanto più ci potrà usare se il carattere viene corretto. Quindi tutto questo non è una un movimento di santità legalistica, non vuole un movimento, vuole persone sante. Questi movimenti di santità vanno bene in una generazione, ma se tu fai un movimento di santità senza la rivelazione di santità, così questo movimento diventa un movimento di puro legalismo, cioè se non viene dalla rivelazione. Quello che magari inizia come con l'unzione di Dio, di santità, la prossima generazione, siccome ai bambini viene senza rivelazione, devono, sono obbligati a vivere questo tipo di vita, diventa puro legalismo. È per questo che molti genitori cristiani hanno avuto figli ribelli, perché li hanno cresciuti nella ristrettezza e non hanno permesso a loro di trovare la loro fede. Io ringrazio Dio che i miei figli non hanno avuto dei periodi di ribellione. Ringrazio Dio per questo. Noi non li abbiamo forzati, li guidavamo, pregavamo per loro, li incoraggiavamo. È molto importante. A volte permettevamo che facessero degli errori perché imparassero. Naturalmente li avvertivamo. La santità di Dio non è un movimento restrittivo, è libertà. Gesù ha vissuto una vita santa ed era il più libero di tutti. Lui libera i prigionieri, e se uno non è libero non può liberare gli altri. Ha vissuto nella perfetta libertà perché era perfettamente santo. Lui ha vissuto una vita più gioiosa di qualunque altra vita sulla terra. Lui amava la giustizia e odiava il male. Tanti anni fa, quando ero giovane nella fede, Dio mi ha dato una parola che non ho capito in quel periodo. Io voglio che tu ami la giustizia per la giustizia. Tu sei giusto, allora devo amare la giustizia, ma amare la giustizia per la giustizia. Il Signore mi diceva: non voglio che tu sia giusto perché è un dovere essere giusti, oppure perché io voglio che tu lo sia, perché voglio che tu ami la giustizia perché tu ami essere giusto, che tu ami l'idea di essere giusto. Amare il fatto di essere giusto in tutto quello che fai. Nessuno è riuscito perfettamente in questo, ma se tu non metti il tuo obiettivo in questo, non riuscirai mai. Se il tuo obiettivo non è di vivere una vita giusta, allora continui nel compromesso, nella disobbedienza. Ho ancora qualche amico qua. Quindi cosa vuole Dio? Quello che ha sempre voluto. Il motivo per cui ha mandato suo figlio a morire sulla croce. Perché dal momento in cui ha creato l'uomo ha voluto un popolo santo e sapeva che non poteva avere un popolo santo se non mandava suo figlio a prendere su di sé tutta la nostra ingiustizia, così che noi potessimo essere santificati per il sangue dell'agnello e dallo Spirito di Dio. L'opera dell'agnello è compiuto e noi abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo. Siamo santificati in Cristo Gesù e chiamati ad essere santi. Guardiamo questo passo in Apocalisse, Apocalisse 22. Questo è veramente tremendo. Che strana parola. Versetto 11. Colui che fa del male continui a far del male. E chi è iniquo continui nell'iniquità. E colui che fa del bene, che fa la giustizia, continui a fare la giustizia. E colui che è santo continui ad essere santo. Che parola strana. Quando Gesù è venuto, pieno di grazia e di verità, ha inaugurato il tempo della misericordia di Dio che ancora viviamo. Quando Gesù torna di nuovo, sarà un giorno meraviglioso per quelli che credono in Cristo, ma un giorno terribile per quelli che non credono. E sembra a me che Dio sta dicendo in questo versetto: va bene, vi ho fatto creature con la libera volontà, avete tutti la capacità di scegliere quello che volete fare, ma quando torno il mio premio sarà con me e io darò a tutti secondo le sue opere. Se vuoi fare del male, allora continua pure. Ma quando torno, se vuoi essere iniquo, ma quando torno, se vuoi fare quello che è giusto, quello che è santo, quando torno di nuovo, il mio premio sarà con me. Questo non è la salvezza per opere. Non è essere salvati per le opere. Sono le opere della salvezza, di conseguenza alla salvezza. Non puoi fare delle opere per diventare santo. Questa è opera di Dio. Lui ti ha santificato. Paolo sta dicendo che siccome sei santificato per i piani di Dio, per vivere secondo lo stile di vita che lo Spirito Santo ti dà la possibilità di vivere, allora devi vivere una vita santa, una vita giusta davanti a Lui. E poi questa sarà l'attuazione della tua salvezza, che riceverà il premio. Allora cosa succederà a quelli che hanno ricevuto il dono della salvezza e vivono in disobbediente, in una vita disobbediente e mancante di santità? Quando torna Gesù, cosa succede a loro? Non lo so. E neanche voi. E E Dio ha voluto che noi non lo sapessimo, perché Dio non è come alcuni carismatici ed evangelici che cercano il minor denominatore comune per andare in cielo. Stanno calcolando quanto possono peccare eppure salvarsi. Non c'è niente in questo libro del fatto di avere la salvezza, perdere la salvezza. Noi siamo salvati, dobbiamo continuare nella salvezza e poi siamo salvati definitivamente quando Gesù torna. Noi possiamo la fiducia che siccome siamo resi santi e giusti, siamo figli di Dio e Cristo è in noi e perché camminiamo in Lui e il desiderio dei nostri cuori è di obbedire a Lui. Perciò non abbiamo nessuna paura di quello che succederà quando Lui tornerà. E noi possiamo tranquillamente dire: vieni Signore. Ma se dall'altra parte c'è compromesso, disobbedienza, mancanza di santità, ingiustizia, vita mondana, e lo sappiamo, cosa succederà? Non lo so. Forse sarai salvato come attraverso il fuoco. Forse sei nell'ultima fila. Chi lo sa? Ma so che la scrittura dice di operare l'attuazione della vostra salvezza con tremore e timore. E dice: rimanete in me e io rimango in voi. Io so che il Signore ci avverte che i rami che non portano tralci, che non portano frutto, saranno buttati via. Ci sono tante interpretazioni di questo brano, ma Dio non agirà secondo le interpretazioni, ma secondo la sua parola. Io non cerco delle scuse o trovare scuse per il mio compromesso oppure per la mia mancanza di santità, cioè cercare nelle scritture delle parole che giustificano una vita cristiana di compromesso. Quanti vogliono il risveglio? Questo libro è stato scritto durante un risveglio, cioè fuoco santo. E quando l'ho scritto, l'editore non ha creduto, ho detto forse non venderà. Allora l'editore ha detto all'editore: questo libro sulla santità forse non venderà come gli altri perché non è un argomento piacevole. E l'editore e dopo un anno l'editore, che non ci credeva, ha detto, perché diceva: i tuoi libri vendono tutti, non ha senso. E dopo un anno lui ha detto: sai che hai ragione, non ha venduto come gli altri. Sapevo che è un argomento che la gente non vuole tanto approfondire, ma Dio ama la santità. C'è un capitolo qui che parla del modo in cui il fuoco è usato, in tanti modi come simbolo è usato il fuoco. Il fuoco proverà le opere. Il fuoco è usato in tanti modi come simbolo nelle scritture. Ma dico in questo libro che è meglio conoscere il fuoco purificatore di Dio adesso durante la nostra vita che le fiamme dell'inferno dopo. È meglio volere che il fuoco del risveglio ci purifichi da tutta la mancanza di santità e camminare in santità con Dio piuttosto che compromettere con il peccato e disobbedienza. Voglio concludere con questo. Sono molto ho la passione di incontrare Dio nella sua santità, nell'adorazione. Amo quando arriviamo alla gloria di Dio. Amo quando ci inchiniamo davanti. Gloria, santità. E vivere una vita santa è per glorificare Dio. Ma ho imparato questo. Se io incontro continuamente Dio nella sua santità, questo è un incentivo meraviglioso per vivere nella santità. Più io incontro il santo, più sembra che riesca ad impartire in me qualcosa della sua santità. Possiamo incontrare Dio in tanti modi e Lui, possiamo avere l'esperienza del suo amore, della sua guarigione, perdono, misericordia, compassione e qualcosa della sua compassione, della sua misericordia, del suo perdono tocca la tua vita e ti benedice in un modo particolare. Ma quando lo incontri nella sua santità e qualcosa della tua sua santità viene trasferito in te, non so di voi, ma tutte le persone che io conosco, io sono la persona meno adatta per la santità. Io non potrei immaginare nessuno che fosse meno adatto di vivere una vita santa di me. Non c'è niente in me che veramente è santo o vuole essere santo. Se non fosse per il Signore, io non avrei neanche iniziato questa ricerca di santità. Forse siete più santificati, ma io mi vedo così e so che se io voglio vivere una vita che piace a Dio, devo ricevere la santità, santità di cui ho bisogno. Sono stato santificato, la Bibbia lo dice, ma per attuare la mia santificazione, la capacità di camminare nella santità, devo incontrare continuamente Dio nella sua santità. Ed ecco perché ha mandato suo figlio a morire per me. Per quello ha squarciato il velo del Tempio e ci ha permesso nel Santo dei Santi. Quindi non mi soddisfa solo la sua dolce presenza nella riunione, ho bisogno di incontrare la sua santità. Molte volte bacio i piedi di Gesù, so che è solo una visione, ma lo faccio perché Questo funziona. Umiliatevi sotto la mano potente di Dio e al momento opportuno Lui vi esalterà. Così, cari amici, questo non è un messaggio per mettervi in un legame legalistico di santità, schiavitù di santità. Dimenticate quello che siate. È ora di smettere di credere al diavolo e cominciare a credere in Dio e dire: Signore, io sono santo. Questo è il punto di partenza, perché questo tu hai compiuto in me. Tu mi hai santificato, mi hai fatto santo. Allora questo è il punto di partenza. Io posso vivere una vita santa. Se io sbaglio, se fallisco, non c'è condanna per me, perché sono in Cristo e devo solo dire: Gesù, perdonami, e Lui mi perdona. E se devo ascoltare lo Spirito Santo, e Lui mi guiderà nella sua santità. E questo Spirito Santo in me e in voi, smettiamo di adorare Satana nel credere le sue menzogne. Crediamo a Dio. Io sono santo per la grazia, la misericordia e l'amore. È solo per l'opera di Dio, per opera di Dio. Questo è vero. Sono santificato in Cristo Gesù. Sono reso santo in Cristo. Mettiamoci in piedi. Alziamo le mani al Signore. Cominciate a lodarlo. Non dovete andare a fare dei corsi biblici o discepolato per diventare santi. Voi siete, Dio vi ha già fatti santi, vi ha santificati in Cristo Gesù. Alzate le mani e ringraziatelo, lodatelo, perché vi ha santificati. Lui l'ha compiuto, Lui l'ha fatto. Non lo farà, l'ha fatto. Gesù è morto per togliere la nostra vergogna. Guardate a Gesù, chiudete gli occhi, sapendo di essere santi. Ti vergogni qualcosa nella tua vita? Allora, qualcosa che non è per fede, non è per amore, non è per giustizia. Allora liberati da quella cosa nella tua. Confessa il tuo peccato e Lui è giusto per perdonare il peccato e purificarti da ogni iniquità. Se non credi la tua posizione di santità, non potrai vivere la tua santità in pratica. Grazie, Signore Gesù, per la tua misericordia, per la potenza del sangue di Gesù che opera nei cuori in tutto questo sale. Grazie che ci stai purificando. Grazie per l'opera di santificazione del tuo sangue, del tuo spirito nella nostra vita. Ti lodo, Signore. Grazie per la completa accettazione il tuo amore tenero, anche se tu hai visto cose che non vanno nella nostra vita, ma non ci hai punito per la tua misericordia. Grazie che parli ai nostri cuori stasera, che ci riveli queste cose che ti disonorano, che sono contro la tua volontà. Grazie per la tua misericordia, grazie per la purificazione che sta avvenendo. Grazie che non ci giudichi, ma ci perdoni. Signore, noi non vogliamo essere come i malvagi, ma come i santi. Ti diamo gloria, Signore. Non puoi repentirti in lingue, ma puoi ringraziare Dio per la sua misericordia. Vedo una purificazione che avviene, tutta questa sala. Dio sta purificando i cuori, non solo togliendo il peccato, ma purificando i cuori. Crea in me un cuore puro, Dio, uno spirito giusto dentro di me. Credo che Dio vuole fare un'opera grossa in questi modi. La motivazione per fare la volontà di Dio. Motivazione per vivere una vita santa. Motivazione per amare la giustizia, per amore di giustizia. Ecco perché devi parlare dal tuo cuore al Signore. La sua parola dice che sei santificato e chiamato ad essere santo. Puoi dire a Dio: io voglio essere santo, voglio essere come Gesù. La tua parola dice: in parola opera lo devo fare nel nome di Gesù Cristo. Voglio che questo sia vero nella mia vita. Tutto quello che faccio nella mia vita lo posso fare nel nome di Gesù. Dici che senza fede è impossibile piacere a Dio. Voglio che la fede faccia tutto quello che faccio per fede, in tutte le decisioni che faccio. Che credo in te, nella tua parola, quando prego, quando parlo, quando agisco. Puoi dire al Signore: voglio che l'amore sia la motivazione di tutto quello che dico, che faccio. Non solo la fede, ma l'amore. Se non lo posso fare nell'amore, non lo voglio fare, perché tu sei amore. E se non lo posso fare nell'amore, allora tu non è la tua volontà. Puoi dire: Signore, voglio amare la giustizia per amore di giustizia. Voglio amare essere giusto, non solo per dovere. Puoi ringraziare il Signore perché sarai la persona più gioiosa che conosci. Alleluia! 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 Teniamo gli occhi su Gesù. Credo che Dio sta dicendo che ci sarà guarigione stasera. Non solo fisica, ma guarigione nella vita delle persone. Ci sono tante situazioni per cui avete pregato e Dio ha aspettato questa svolta prima di agire. Mentre io parlo, molte persone guariscono, sentono dal Signore la soluzione a un problema. Il Santo opera in voi e sta dando la sua unzione. Gloria a Dio. Vedo molta tensione, tensione nel corpo, come guarigione nella schiena. Non solo perché c'è uno sporadico mal di schiena, ma dei problemi anche gravi alla schiena. Non so perché lo sta facendo con molti di voi stessi. Non pensavate nemmeno alla guarigione. Oltre a tutto il resto che Dio ha fatto stasera, Dio sta guarendo la schiena, la grazia guaritrice. Ci sono delle mani alzate in tutto. Non perché vuoi che guarisca la tua schiena, ma perché sai che è guarito. Ci sono mal di cuore, ma problemi al cuore che vengono guariti. Dio vuole fare ancora una cosa stasera, qualcosa che non si può portare a compimento stasera. Dio vuole anche una chiesa santa, non solo persone sante. Vuole che le nostre chiese siano assemblee di santi. Sono santificati, ma che vivano in santità. Preghiamo per le nostre chiese. Preghiamo in lingue per le nostre chiese. Un popolo santo per un Dio santo. Il Signore darà quello che è buono e la terra darà il suo raccolto.